pregiudizialmente tale, al pieno dispiegarsi della loro attività. E poi l'Italia degli impuniti, quelli che le regole le violano scientemente, consapevolmente, e poi guai se qualcuno gliene chiede conto e ragione. Scattano le polemiche contro chi, magari facendo il suo dovere, chiede conto e ragione appunto anche a determinati titolari di interessi forti che, avendo violato le regole, vorrebbero godere di un'impunità praticamente assoluta. Ecco, queste Italie, soprattutto quella delle regole e quella dei furbi, sono in conflitto, sono in contrapposizione, sono in contrasto quotidiano l'una contro l'altra. Io non so quale sia maggioritaria in questo momento. Certo, il problema, la preoccupazione, il timore che l'Italia delle regole possa prima o poi soccombere, cessare di essere maggioritaria in maniera consistente, non può essere scartato, non può essere escluso. Ma attenzione, che se l'Italia delle regole non dovesse continuare ad essere prevalente, ecco, i rischi terribili, i rischi davvero devastanti, ci sarebbero in maniera consistente per tutti, perché senza regole prima o poi si va a sbattere, e senza regole prima o poi tutti, distintamente tutti, anche i furbi, i cosiddetti furbi, finirebbero per trovarsi su un cumulo di macerie, con le conseguenze che è facile vedere e immaginare. Ma tutto questo perché? Perché senza regole, per usare una metafora sportiva, non c'è partita. O la partita, se c'è, è truccata. Truccata nel senso che la vincono sempre i soliti. Quelli che di regole non hanno assolutamente bisogno. Perché meno regole ci sono, più possono continuare a crescere, a proliferare, a consolidarsi nei loro privilegi, nelle loro posizioni di supremazia, nelle loro posizioni che molto spesso sono posizioni di prevaricazione, di sopraffazione, di sfruttamento, quando non addirittura di un utilizzo della situazione di anomia, di mancanza di regole, per finalità chiaramente, esplicitamente illegali, quando non addirittura criminali. Senza regole non c'è partita. Una partita è truccata e vincono sempre e soltanto questi signori che meno regole ci sono, più ingrassano, più stanno bene, più possono consolidare i loro privilegi. I loro privilegi a discapito dei diritti degli altri, della speranza, anche solo la speranza degli altri, di crescere in diritti e in eguaglianza. Una frase che avete sentito citare moltissime volte, che è la sua essenzialità, nel suo essere anche uno slogan, però la dice lunga in maniera molto convincente, è: la legalità è il potere dei senza potere. Chi ha bisogno di crescere in diritti, chi ha bisogno di crescere in uguaglianza, chi parte da posizioni svantaggiate e deve migliorare la sua situazione, delle regole ha bisogno. Senza regole continuerà ad essere penalizzato, senza regole continuerà ad essere ricacciato indietro verso le posizioni di partenza, se non ancora più indietro rispetto alle posizioni di partenza. Il potere senza potere è appunto la legalità. L'osservanza delle regole offre una speranza concreta, una prospettiva robusta di poter crescere, di poter migliorare. Di legalità. Che cos'è la legalità? Perché la legalità, dopo gli altri interventi di Davigo, Aia e Colombo, sapete probabilmente tutto. Io vorrei dire alcune cose che mi potranno sembrare persino banali, terra terra, anche un po' troppo elementari, però sono quelle che provo a dire tutte le volte che mi chiamano a parlare in questa o quell'altra scuola. E siccome questo percorso di educazione alla legalità, di avvicinamento alla legalità, voi insegnanti lo organizzate, lo portate avanti soprattutto per i ragazzi, ecco che spero di fare cosa quantomeno non inutile adottando questo tipo di approccio. Che cos'è la legalità? Lo sappiamo tutti benissimo, i ragazzi che hanno seguito e stanno seguendo questo percorso oramai l'hanno imparato più che bene. Legalità uguale osservanza delle regole. Ma è importante anche chiedersi perché osserviamo le regole. Cos'è che ci importa, o che cos'è che dovrebbe portarci a rispettare le regole, a vivere nella legalità? Ed esempio molto banale, molto elementare, ai limiti del ridicolo, e mi scuserete, che io faccio sempre, è quello del semaforo. È la regola che tutti quanti noi conosciamo di più, perché è quella che incrociamo parecchie volte al giorno, soprattutto nelle grandi città, uscendo di casa per andare a scuola o da scuola per tornare a casa. Questa regola, piantata nel mezzo dell'incrocio, ci dice che bisogna stare fermi quando è rosso, bisogna passare soltanto quando è verde. Ma perché rispettiamo il semaforo? Perché rispettiamo la regola rappresentata dal semaforo? Primo, perché il semaforo c'è, piantato in mezzo all'incrocio. E questa è la cosiddetta legalità in senso oggettivo. Rispettiamo la regola per il fatto obiettivo che la regola esiste. Questa legalità in senso oggettivo ha poi una specificazione, anch'essa basata sulla realtà obiettiva dei fatti. Rispettiamo la regola, rispettiamo il semaforo, non soltanto perché c'è, esiste, ma anche perché abbiamo paura della sanzione. Abbiamo paura dell'intervento punitivo, per esempio del vigile, che può darci una multa, può portare al fatto spiacevole che ci tolgono dei punti sulla patente. Ma se ci pensiamo un attimo, vediamo che il rispetto della regola semaforo, discende anche dal fatto che, riflettendoci un attimo, è di tutta evidenza, non svelo nulla, ecco, per così dire, la regola semaforo vale la pena che sia rispettata, perché è il modo migliore per evitare di causare un fatto negativo, un male, a noi stessi, alle nostre cose, agli altri e alle cose degli altri. Se non rispetto il semaforo vado a sbattere, e andando a sbattere posso fare del male, anche molto 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 male, a me, alle persone che in quel momento passano in quel tratto di strada, alle mie cose, automobile, moto, bicicletta, perché e alle cose degli altri che, con le quali vado a scontrare o che vengono a scontrare con me. Ma, e qui adesso entra in campo la legalità in senso soggettivo, la percezione soggettiva della legalità, se approfondiamo un attimo il discorso, se proviamo a svilupparlo, facilmente non è difficile vedere che la legalità serve, il rispetto della regola serve, non soltanto per evitare un male, un fatto negativo, ma anche per contribuire a creare le condizioni perché possa prodursi qualcosa di positivo. Non evitare il male, ma realizzare il bene, qualcosa che può essere assimilato a questa categoria. Ancora l'esempio del semaforo, o in generale delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Se non ci fosse legalità, se non ci fosse il rispetto delle regole, se non rispettassimo le norme che disciplinano la circolazione stradale, soprattutto nelle grandi città, sarebbe un caos permanente, un caos inesplicabile, e non sarebbe più vita. Invece di vivere ciascuno di noi pensando ai suoi affari, alle sue incombenze, ai suoi interessi, a quanto gli piace fare o deve fare perché questa è la sua vita, vivremo perennemente, o perlomeno grandissima parte del giorno, imbottigliati in questa o quell'altra scatola rappresentata da un'automobile o un mezzo pubblico, se sul mezzo, e non sarebbe più vita. Allora ecco, il rispetto delle regole del semaforo serve anche per una qualità della vita, un tipo di convivenza che è quella che maggiormente ci conviene, quella che maggiormente corrisponde a delle prospettive di bene, a delle prospettive di vita che valga quantomeno la pena di essere vissuta, che non sia una prigionia quotidiana costante per l'impossibilità di circolare. E qui abbiamo già messo in campo un concetto piuttosto paludato, che è quello di supporto etico della legalità. La legalità è condizione necessaria, precondizione assolutamente indispensabile, per avere forme di convivenza civili che siano rispettose gli uni degli altri e che si sforzino, quantomeno si sforzino, quantomeno cerchino di creare le premesse perché si viva meglio insieme, non sia il caos, non sia la legge del più forte, non sia quello che dicevamo prima, il prevalere dei prepotenti, degli arroganti e degli sfruttatori per la mancanza di regole più facile rispetto alle regole invece dettate con destinazione tutti, avendo come punto di riferimento l'interesse di tutti. Allora rispettiamo la regola, il semaforo, perché c'è, perché abbiamo paura della sanzione, perché serve per evitare un male, ma anche condizione necessaria per avere la speranza, la prospettiva, la speranza, prospettive concrete, lo vedremo, che si verifichi anche qualcosa di positivo, un bene per tutti quanti noi che di una certa comunità facciamo parte. In sostanza, prima conclusione che possiamo provare a trarre, la legalità non è soltanto questione di guardie e ladri. Da una parte le forze dell'ordine e la magistratura e coloro che violano la legge, che commettono delle illegalità. E noi alla finestra a guardare. Se vincono le guardie, se vince la legalità, bene. Ma se non vincono le guardie, se la legalità soccombe, pazienza. Andrà meglio la prossima volta. A noi, noi che non siamo direttamente interessati, che siamo fuori dalla mischia tra forze dell'ordine e autori di comportamenti illegali, se vincono le guardie non ne viene più di tanto, pensiamo, ma così pensando sbagliamo. Perché la legalità, la vittoria per così dire delle guardie rispetto a coloro che commettono delle illegalità, a noi cittadini conviene, e conviene parecchio, perché la legalità non è soltanto una serie di belle parole astratte, che servono per una conferenza, magari quando si va a scuola per un bel tema in classe o per rispondere in maniera brillante ad un'interrogazione e poi morta lì, non ci interessa più. La legalità è qualcosa che conviene, qualcosa che se ce n'è può cambiare la qualità della nostra vita, e più ce n'è più può cambiare la qualità della nostra vita, più può questa qualità della nostra vita migliorare, rendere la nostra vita più gradevole, più meritevole di essere vissuta. E soprattutto per i giovani questo è un concetto importante, perché i giovani la vita ce l'hanno ancora tutta davanti a sé. Speranze per quanto riguarda il tanto, tantissimo di vita che ancora devono vivere, che questa vita possa articolarsi in maniera migliore, più conveniente, più piacevole, a seconda anche della quantità di legalità di cui possiamo disporre, ecco una prospettiva che indubbiamente non può non colpire. In sostanza la legalità conviene. La legalità è un vantaggio, la legalità è qualcosa che se c'è può essere profondamente, significativamente utile per ciascuno di noi. E siccome le parole sono, quando riescono ad essere, belle, interessanti, ma gli esempi concreti sono più significativi, soprattutto quando parliamo a dei ragazzi, toccano di più, proverò a fare due esempi, se ne potrebbero fare un'infinità di esempi. Ma proprio a parlare di mafia e di corruzione. Mafia è violazione di una serie di articoli del codice penale che vietano gli omicidi, le stragi, le estorsioni, il traffico di droga, il traffico di rifiuti tossici. Oggi questo anche pratica di mafiosi, il traffico di esseri umani, gli appalti truccati e via seguitando. Ma oltre a questa illegalità che potremmo definire formale, in relazione di questo o quell'altro articolo del codice penale, la mafia è anche illegalità sostanziale. Sostanziale nel senso non è soltanto violazione di una legge formale, di una legge scritta, è anche un impoverimento consistentissimo che viene causato alla collettività di cui ciascuno di noi fa parte e quindi gira di gira, piuttosto direttamente a ciascuno di noi. C'è un impoverimento sociale, per cominciare, che forse non vediamo, non avvertiamo, ma che se ci riflettiamo un attimo è lì, a portata di mano come riflessione, come constatazione intellettuale. E nasce da alcune riflessioni sul traffico della droga. I mafiosi sono purtroppo molto ricchi. Uno dei cespiti maggiori, più significativi di arricchimento illecito, è ancora oggi, non più come un tempo, che era il principalissimo, oggi è ancora uno tra i principali, ma non più il principalissimo, è il traffico di sostanze stupefacenti. Talmente imponente la ricchezza che i mafiosi possono accumulare in questo modo, che abbiamo dovuto inventarci, lo sapete, una parola nuova. Narco lire, oggi narco euro. In realtà sarebbe più corretto, più esatto, dire nero lire, negro euro, perché sono soldi di morte. Sono soldi che i boss mafiosi accumulano sulla pelle di tanti giovani, tutti quanti noi, qualcuno lo abbiamo conosciuto o lo conosciamo, che a volte, nella più parte dei casi, sono soggetti deboli, soggetti fragili, convinti di trovare la sostanza stupefacente nel buco, la soluzione di questo o quel problema, senza accorgersi, se ne accorgeranno troppo tardi, che in realtà si caricano sulle spalle una scimmia, così si dice in gergo, che può schiacciarli rovinandoli nella vita affettiva, nella vita relazionale, negli affetti anche più cari, nella salute, con deperimento organico, psicofisico progressivo che può molte volte riporta addirittura alla morte attraverso l'overdose. Ecco perché soldi di morte, soldi di devastazione psicofisica di tanti, tantissimi giovani. Questo è il prezzo che alla collettività fanno pagare i mafiosi per gonfiare il loro portafoglio. Ma ciascuno di questi giovani rovinato, se non addirittura ucciso, è un pezzo della comunità di cui noi facciamo parte, che ci viene strappato con violenza, con protervia dalle organizzazioni criminali, ed è un impoverimento sociale terribile, un impoverimento sociale di dimensioni che possono diventare, complessivamente considerando il fenomeno, davvero devastanti, davvero preoccupanti. Questo, anche questo, è la mafia, non è soltanto violazione di questa o quell'altra norma di legge, è anche un impoverimento sociale terribile, che non è difficile vedere riflettendo su quello che comporta il traffico di sostanze stupefacenti in termini appunto di devastazione sociale di questo e quell'altro suscito ancora, tutti quanti sommati insieme, poi un pezzo forte, fortissimo, consistente, importante di noi che ci viene rapinato, rubato, strappato con violenza e con protervia, perché possano questi signori e i loro complici ingrassare. Ma oltre all'impoverimento sociale c'è anche, ancora più evidente, l'impoverimento economico. C'è un istituto scientifico di ricerca sociologica, il Censis, che ha calcolato gli effetti delle mafie sull'economia del Mezzogiorno. Attenzione, è un errore clamoroso, colossale, pensare che sia soltanto problema del Mezzogiorno. Due parole anche per questo problema nel centro e nel nord del nostro paese, poi le diremo. Ma il Censis ha calcolato gli effetti delle mafie sul livello del Mezzogiorno e, per capire l'impoverimento economico, questa ricerca è esemplare. Censis, attenzione, sono scienziati che fanno le loro ricerche, calcolano radici quadrate, logaritmi, non so che cosa, e poi i risultati di queste ricerche le mettono a disposizione del pubblico. Potete non fidarvi più di tanto del magistrato di turno, del poliziotto, di chi magari per deformazione professionale inconsapevole si è preoccupato di queste cose, quindi magari vede mafia un po' dappertutto e tende magari inconsapevolmente, ripeto, ad attribuire alla mafia colpe e responsabilità di tutto un po'. Potete non fidarvi, potete diffidare un po' di questo o quell'altro professionista di questi problemi, che potete pensare che abbia l'anello al naso dell'antimafia, vedete, antimafia dappertutto. No, questi scienziati del Censis sono appunto scienziati e quindi dobbiamo fidarci, non possiamo non fidarci. E questi scienziati hanno calcolato gli effetti delle mafie sull'economia del Mezzogiorno, giungendo a una conclusione molto, come dire, capace di turbare, perché hanno concluso con la formula: le mafie zavorrano l'economia del Mezzogiorno. Zavorrare, lo sapete benissimo, significa tenere schiacciato verso il basso, impedire che una cosa si sollevi, decolli, si sviluppi. Le mafie impediscono lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno. E questo zavorramento, Censis lo ha tradotto in cifre che sono semplicemente spaventose, ma proprio spaventose. Perché secondo il Censis, gli scienziati del Censis, a causa delle mafie, ogni giorno nel Mezzogiorno si produce ricchezza in meno pari a 7,5 miliardi di euro. Non mi sono sbagliato. 7,5 miliardi di euro, una montagna enorme di soldi in meno, di ricchezza in meno che si produce perché le mafie impediscono una produzione di ricchezza che a sua volta consenta uno sviluppo adeguato del Mezzogiorno. Non solo, sempre secondo il Censis, ogni anno, a causa delle mafie nel Mezzogiorno, si perdono 185.000 posti di lavoro, lavoro ordinario. Sapete, sappiamo che dramma sia, che tragedia sia nel nostro paese la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, nel Mezzogiorno raggiunge cifre vertiginose. Bene, queste cifre sono aumentate, potenziate, moltiplicate ulteriormente dalla presenza delle mafie. Ogni anno 185.000 giovani devono mettere in conto che non troveranno lavoro in più rispetto a quelli che le cifre della disoccupazione spaventose già ce lo dicono, lavoro non ne troveranno. Queste sono le mafie, impoverimento. Conclusione del Censis: se non ci fossero le mafie a danneggiare, a bloccare, a zavorrare l'economia del Mezzogiorno, il PIL pro capite del Mezzogiorno stesso sarebbe sostanzialmente simile a quello del centro e del nord del nostro paese. Allora, le mafie sono l'illegalità mafiosa e anche impoverimento, e anche crisi economica ancora più furibonda, ancora più terribile di quella che già attanaglia ovunque il nostro paese, e anche perdita di opportunità di sviluppo, di crescita che altrimenti ci sarebbero, con una qualità della vita, con la possibilità di vivere in un certo modo che a causa delle mafie invece è cancellato, impedito, bloccato. E come dicevo prima, scusatemi, ma grazie per la solidarietà. E come dicevo prima, non vai a pensare che sia un problema che riguarda soltanto il sud, che riguarda soltanto il Mezzogiorno. E voi sapete, lo abbiamo già detto, che i mafiosi sono molto ricchi. I 100.000 traffici illeciti che quotidianamente compiono riempiono costantemente, quotidianamente, sempre di più il loro portafoglio. Ma i soldi che li ingrassano, i mafiosi non se li possono godere finché sono ancora in grado di rivelare, denunciare, far scoprire l'origine illecita. Finché sono sporchi, questi soldi hanno un potere d'acquisto soltanto potenziale, perché i mafiosi se li possono davvero godere, questo potere d'acquisto deve diventare effettivo. Denaro sporco deve essere ripulito con il riciclaggio, cioè con investimenti in attività di per se stesse apparentemente ineccepibili, che servono appunto a trasformare il potere d'acquisto, la potenziale effettivo, a godersi il denaro sporco una volta appunto ripulito. Parliamo subito all'oggi, crisi economica che purtroppo imperversa. Io mafioso che voglio ripulire il denaro sporco, dove vado a investire? sicuramente non in un deserto, perché se i soldi non ne circolano, come non ne circolano nel deserto, se d'improvviso arriva la ricchezza che io mafioso faccio fluire per riciclare in quella zona, a me mafioso mi beccano subito e non mi conviene, ovviamente. Vado a riciclare, vado a investire dove, nonostante la crisi economica, di denaro ne circola ancora relativamente almeno abbastanza. Abbastanza perché il mio denaro di mafioso possa mescolarsi, mimetizzarsi, ibridarsi, si dice, con quello degli altri, con quello pulito, così rendendo più probabile che l'operazione di riciclaggio vada a buon fine senza che mi becchino, senza che io sia scoperto. E allora oggi come oggi, poste queste premesse che mi sembrano assolutamente indiscutibili, io mafioso dove vado a riciclare e investire? Nel centro e nel nord del nostro paese. Perché è lì che, nonostante la crisi economica, per fortuna, di denaro ne circola ancora abbastanza perché il riciclaggio abbia qualche probabilità in più di andare a buon fine. Allora, questo fatto che da molti anni a questa parte, che non è un fenomeno degli ultimi anni, è un fenomeno che risale almeno a 30-50 anni fa, le mafie si stiano espandendo dalle regioni geograficamente e storicamente di loro origine, di loro inizio, ad altre parti del nostro paese. Questo è un fenomeno, virgolette, logico, purtroppo. Si chiama riciclaggio. L'innalzamento della linea della Parma, per usare l'immagine di Leonardo Sciascia, la linea della Parma come metafora dell'espansione della mafia verso il centro e il nord del nostro paese, è logico. E questa logica si chiama riciclaggio. Stupirsene, o cadere dal pero, come capita ancora oggi a molti intellettuali, politici, amministratori, uomini di cultura, uomini dell'informazione, stupirsene è come stupirsi che la pioggia bagna. No, la pioggia bagna. Stupirsene non ha senso. Ha senso invece aprire l'ombrello per non restare infradiciati. E di ombrelli invece molte volte non ne apriamo molti, o addirittura ne apriamo troppo pochi rispetto al necessario. E allora oggi la realtà del nostro paese, soprattutto nelle aree in cui la mafia tradizionalmente non c'era, ma progressivamente si è insediata, si è espansa, è di una presenza crescente di un'economia illegale, anche mafiosa, che l'espressione più calzante, secondo me, è quella di mafia liquida, che come l'acqua cerca di inserirsi in tutti i settori merceologici, perché dovunque c'è da fare i soldi, dovunque c'è da riciclare, dovunque c'è da aumentare il proprio potere, la mafia non si nega a nulla, cerca di esserci, con però, ecco, un progressivo avvelenamento, inquinamento dell'economia pulita e alterazioni sostanziali, genetiche, se vogliamo usare questa espressione, delle regole di mercato e delle regole della concorrenza. Perché? Perché io mafioso decido di fare l'imprenditore, di intraprendere qualche attività economica in prima persona, usando delle teste di legno, associandomi a questo o quello, poi decido di intraprendere qualche attività economica commerciale. Rispetto all'imprenditore onesto, rispetto all'imprenditore pulito, io ho dei vantaggi importanti. Primo, denaro a costo zero. Non devo andare in banca a farmi prestare dei soldi, sono già ricco, quindi. E non dover andare in banca a farsi prestare dei soldi oggi come oggi. Crisi di liquidità, crisi della crisi economica, quella di liquidità è importante. Secondo vantaggio, siccome sono già ricco di mio, se intraprendo una qualche attività economica non ho bisogno di guadagnare subito altri soldi, ne ho già tanti. Posso stare in stand-by, posso preoccuparmi principalmente di controllare pezzi di territorio, pezzi di mercato, senza dover subito incamerare altri soldi, altri profitti. Cos'è la concorrenza onesta, la concorrenza per bene? Non si può permettere, perché deve guadagnare subito, senza aspettare tempi futuri, perché altrimenti non sopravvive. E allora ecco il rischio che questa concorrenza sleale, praticata dal mafioso imprenditore che non ha bisogno di guadagnare subito, può aspettare più in là, finisca per emarginare l'imprenditoria pulita, se non addirittura espellerla dal mercato. Ecco la mutazione, le variazioni in profondo delle regole di mercato, delle regole della concorrenza. Poi non sono mica facendo per niente le regole di tutela dei diritti sindacali dei lavoratori, le regole di tutela della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, hanno già dei problemi normalmente, ma quando c'è di mezzo il mafioso, problemi il mafioso non ne ha, altrimenti che razza di mafioso sarebbe? Le regole non fanno per lui. E finalmente, ultimo ma non meno significativo vantaggio, se ha dei problemi, problemi con i fornitori, problemi con l'acquisizione di un appalto, di un lavoro e via seguitando, il mafioso sa bene, problemi con debitori che non pagano, che è un problema piuttosto frequente purtroppo, il mafioso sa bene quali scorciatoie praticare, dalla suggestione all'intimidazione, alla minaccia, se necessario l'estrema razza, ma non ci mette tanto a praticarla, anche la violenza, sapere quali scorciatoie praticare per ottenere il risultato che gli sta. Mettiamo insieme questi quattro vantaggi e diventa anche qui purtroppo logico che l'economia illegale abbia una notevole espansione, con penetrazione progressiva, avvelenamento crescente dell'economia pubblica. Attenzione, non è che sia tutto perduto, non è che non ci sia niente da fare, è una battaglia aperta, una battaglia che si può vincere con la necessaria determinazione, con il necessario, come dire, coacervo di forze che lavorino insieme, unite, senza frammentazioni, senza contrapposizioni, senza che nessuno magari faccia solo la filosofia del pecunia non olet, l'economia va male, se anche c'è qualcosa di opaco, addirittura di grigio o di nero, vabbè, oggi ce la teniamo perché bisogna tirare avanti, domani ci occuperemo anche di quello. No, bisogna occuparsene subito, con determinazione, tutti quanti insieme, ed è possibile perché domani, dopodomani, potrebbe essere troppo tardi. Attenzione, ecco che il problema è soltanto il problema del mezzogiorno. Un'economia che si è caratterizzata da una forte, fortissima, crescente presenza, addirittura da un tendenziale dominio di un potere criminale mafioso, è un'economia che sicuramente non può sortire niente di bene, di buono, niente di favorevole per tutti quanti noi. È un'economia che servirà esclusivamente gli interessi criminali dei mafiosi che la controllano, con pregiudizio, con danni sconvolgenti, le famose rovine di cui dicevamo, su cui prima o poi potremmo trovarci tutti quanti sepolti, andando a sbattere anche a causa dell'economia che già oggi ha i suoi problemi, ma in questo modo finirebbe per essere totalmente fuori controllo, totalmente dominata dagli interessi illegali e criminali a scapito dei nostri. Ancora un esempio, per finire, molto più breve, che è quello della corruzione. Corruzione significa violazione della norma di legge che dice che il pubblico ufficiale non deve accettare denaro o altra utilità per fare una cosa contraria ai suoi doveri, ma anche la corruzione, come la mafia, è impoverimento, oltre che illegalità formale, illegalità sostanziale. Perché corruzione significa, in parole poverissime, che questo o quell'altra opera pubblica invece di 100 costerà 110, 150, dove il 10 o 50 in più è il prezzo della corruzione, quanto finisce nelle tasche del corrotto e dei suoi complici. Ma attenzione, nel momento in cui finisce nelle tasche del corrotto e dei suoi complici, è qualcosa che viene sfilato, senza che magari ce ne accorgiamo, una tassa occulta, vergognosamente occulta, dalle nostre tasche. Sapete che il costo della corruzione è calcolato, cifre ufficiali della Corte dei Conti o di quell'organismo che dipende dal Consiglio dei Ministri anticorruzione che abbiamo creato nel nostro paese. Forse non siamo bravi a bloccarla o a contenere la corruzione, ma siamo bravissimi a calcolarla anche ufficialmente. Corte dei Conti e questa struttura, magari qualche volta un carrozzone che dipende dal Consiglio dei Ministri, dalla Presidente del Consiglio addirittura, ha calcolato. È stato calcolato, le stime di solito sono imprecise per difetto, qui ammettiamo pure che se ben precise per eccesso, sono comunque cifre spaventose, che il prezzo della corruzione nel nostro paese è di 60 miliardi di euro l'anno. Vuol dire 1000 euro a testa per ciascun cittadino italiano, neonati compresi. Ma non è soltanto questo. Significa anche che nel medio-lungo periodo vanno in fumo un'infinità di opportunità di far funzionare meglio il nostro sistema economico-produttivo. Vuol dire avere davvero di fiducia nei confronti del sistema. Vuol dire rapina di speranze per quanto riguarda il futuro dei giovani. Vuol dire che, in parole davvero poverissime, a causa della corruzione c'è tantissime cose che la corruzione ci impedisce di avere e che se invece avessimo le cose andrebbero molto meglio, la qualità della nostra vita, eccoci, sicuramente sarebbe grandemente migliore. Perché a causa della corruzione noi non abbiamo che solo un campo sportivo in più che senza corruzione avremmo. La corruzione significa che abbiamo un centro per anziani in meno, significa che abbiamo scuole non sufficientemente attrezzate, ospedali che non funzionano come potrebbero, periferie urbane peggio illuminate, strade peggio asfaltate, trasporti che funzionano male, tutte cose che a causa della corruzione non abbiamo o abbiamo in misura insufficiente, che se ci fosse meno corruzione avremmo, e nel momento in cui le avessimo migliorerebbe la qualità della nostra vita, vivremmo meglio. Allora ecco, la legalità conviene. Più legalità, meno mafia, più legalità, meno corruzione. Speranze concrete, robuste, indiscutibilmente misurabili anche. Lo abbiamo visto per la mafia, il Censis, ma lo possiamo vedere anche per la corruzione, 60 miliardi di euro in fumo, sfilati dalle nostre tasche, tutte cose che conseguentemente potremmo avere e non abbiamo. Io di solito concludo quando parlo con dei ragazzi, che voglio concludere così anche questa sera, citando la Costituzione americana, in nordamericana. Negli Stati Uniti d'America la Costituzione, fra i tanti articoli che loro chiamano emendamenti, ce n'è uno che prevede il diritto degli americani di essere felici, il diritto alla felicità. Prendiamo la nostra Costituzione, che sicuramente non è meno bella, meno valida, meno robusta, meno significativa della Costituzione nordamericana, troviamo elencati un catalogo molto consistente, molto ricco di diritti, e insieme ai diritti presidi per la tutela di questi diritti, perché i diritti c'erano soltanto parola scritta ma realtà vivente, lo sapete, questa è la Costituzione, questa è la spina dorsale della nostra Costituzione, diritti ma anche presidi per inverare questi diritti, poi funziona o non funziona è il problema, però che la Costituzione sia costruita in questo modo è una realtà tangibile, una realtà constatabile. E il diritto alla felicità non ce lo troviamo. Perché? Forse perché i padri costituenti non ci hanno pensato, se lo sono dimenticato. Io non credo, non l'hanno scritto perché ritenevano che giro in giro fosse inutile, perché il diritto alla felicità, ciascuno di noi, soprattutto i giovani che hanno tutta la vita ancora da vivere, da costruire, ce l'hanno scolpito la testa, ce l'hanno naturalmente presente nel loro cuore. I giovani, soprattutto i giovani, hanno naturalmente, fisiologicamente il diritto, l'aspettativa, la speranza di essere felici, di vivere bene, e quindi non c'è la bisogno di scrivere una Costituzione. Ma a questo punto chiediamoci insieme da che cosa dipenda il destino di ciascuno di noi, soprattutto il destino quando ancora deve essere, se non tutto, quasi tutto scritto, dei giovani. I fattori che possono incidere sul destino di ciascuno di noi, dei giovani in modo particolare, sono tantissimi. La famiglia in cui si è nati, lo sappiamo, cambia molto. La scuola, il tipo di scuola che si frequenta, il profitto che si ricava nella scuola che si frequenta. I maestri e i compagni che si incrociano a scuola e fuori. La fortuna è un fattore che condiziona moltissimo, può condizionare moltissimo il destino di ciascuno di noi. Adesso proviamo a metterci anche la legalità, nel senso che più legalità, più speranze concrete e robuste di migliore qualità della vita, più speranze concrete e robuste di un destino fortunato, di poter essere più felici, anche grazie a più legalità, meglio più legalità che meno legalità, per avere una speranza concreta. Allora, l'augurio che di solito faccio ai giovani, che faccio a tutti quanti, non soltanto ai giovani, è di impegnarsi per la legalità, perché nessuno regala niente a questo mondo, neppure in termini di legalità, che dovrebbe essere il dovere di tutti, soprattutto di chi ha responsabilità istituzionali. È compito della Repubblica, articolo 3, capo verso, darci dentro, non è un opzione, non è qualcosa di negoziabile, qualcosa che si può fare quando le cose vanno bene e se le cose non vanno bene si aspettano. È compito della Repubblica operare per più diritti e più uguaglianza, articolo 3, capo verso, ma nessuno regala niente, ci vogliono organizzazioni anche della collettività, bisogna stare insieme in maniera organizzata per chiedere, pretendere anche attraverso le necessarie denunce ciò che ci serve, ciò che ci conviene, ciò che oggi, un quantum di legalità in più, oggi serve a preparare un futuro migliore, un futuro che vale maggiormente la pena di essere vissuto, un futuro che possa avere delle concrete speranze di essere più felice. Allora l'augurio è, dandoci dentro però, più legalità, perché è una delle tante condizioni, non sicuramente la meno significativa, per avere delle speranze concrete e robuste di vivere meglio e di essere più felici. Grazie per come mi avete ascoltato.
Volevo chiedere a voi, quando uno subisce certi atteggiamenti di soprusi, intimidazioni, di non pagamenti, cosa deve fare? Non deve andare all'avvocato che vuole soldi, così viene ammazzato due volte, o cosa deve fare? Mandare giù? O si deve fare giustizia da solo? A chi si deve denunciare quando uno soffrisce queste cose qua? Ricatti, l'amministratore che vuole la tangente per farti lavorare, e quando fai un lavoro per avere i soldi devi dare la tangente, che sennò dici vai dall'avvocato così li prendi tra 12 anni i soldi. Con chi dobbiamo parlare noi e dire queste cose qua? Chiedo una risposta.
Bene, facciamo due o tre domande.
Facciamo un giro, sì, grazie.
Buonasera, dottor Caselli e dottor Papalia. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per la vostra presenza qui, che per noi è molto significativa, in quanto è anche una conclusione di un percorso che è durato ben 2 anni. E nel quale ci siamo avvalsi della presenza di molte persone importanti, quali Maria Falcone, il giudice Ayala, Pierpaolo Romani e anche altri. Noi della QTM avremmo preparato un quesito per il dottor Caselli. Nell'ambito del nostro percorso storico abbiamo avuto la possibilità di visionare documentari dei casi dei sequestri del generale Dozier e dell'onorevole Aldo Moro. Secondo lei, nel caso Dozier, essendo anche stato un caso internazionale, c'è stata più attenzione da parte dello Stato che rispetto al caso Moro, oppure no?
Disattenzione dello Stato.
Un'altra domanda che vogliamo porle noi della classe QTM è se lei si è mai sentito minacciato da organizzazioni criminali come può essere ad esempio le Brigate Rosse durante la sua carriera da procuratore. Se sì, mai ha sentito ancora l'appoggio dello Stato oppure si è sentito abbandonato adesso? Grazie.
un'ultima domanda che volevamo porle. È sempre il nostro percorso storico, abbiamo avuto l'opportunità di vedere un documentario relativo al sequestro del magistrato Sossi. Al termine del documentario questi ha posto l'attenzione sul pericolo rappresentato dal terrorismo islamico. Lei crede che l'attenzione posta oggi su questo argomento distragga in qualche modo l'attenzione dal terrorismo tradizionale? Grazie.
Buonasera. Allora, personalmente come ragazzo è da un po' di tempo che ho sentito come un senso civile che mi sta portando ad informarmi sul problema della mafia sul territorio sia italiano ma soprattutto anche in Veneto. E, io volevo porre una domanda, la pongo sempre quando vado a conferenze di questo tipo, l'ho posta anche a dei sindaci milanesi e a un altro avvocato veronese che lotta contro la mafia, e volevo chiederle quali sono gli ingredienti nella vita quotidiana con cui si può combattere contro la mafia.
Io volevo chiederle, lei ha scritto un libro che si intitola Le due guerre, e una guerra appunto riguarda il terrorismo e una guerra riguarda la mafia. Ecco, secondo lei perché lo Stato è riuscito insomma ad attenuare il terrorismo e non c'è riuscito con la mafia?
Direi male che ci sono un po' di domande.
Rispondi, sono tanti, rispondi.
Porti il microfono.
Tu non hai detto il microfono. No, rispondi tu. Dai, il microfono.
Sì. Ecco qua.
Tutte domande interessanti. Anche impegnative, difficili, a cominciare dalla prima. E vorrei fare una premessa, è una domanda centrale nella stagione che stiamo vivendo, perché le difficoltà sia di chi ha salario fisso e non riesce molte volte ad arrivare a fine mese, sia di chi ha questa o quell'altra attività autonoma, come si dice, e deve scontrarsi con problemi che si chiamano crisi di liquidità, debitori che non fanno fronte ai loro impegni, persone che approfittano della loro posizione per imporre, magari illegalmente, tangenti e quant'altro, la situazione di privilegio per loro e di danneggiamento per gli altri, prendere o lasciare, è una situazione purtroppo esistente, obiettivamente esistente, quindi chi ha fatto la domanda abbia vissuto o stia vivendo, mi sembrerebbe di poter dire che ha vissuto o sta vivendo anche nella sua esperienza personale fatti di questo genere, ha giustamente formulato in termini, come dire, che ci hanno emotivamente coinvolti, che sono non acqua che scorre sul marmo, ecco, sentire queste cose, sentirle dette in termini così. Ma tutto ciò premesso, dato atto che il problema c'è, il problema è grave, confesso che ne so tanto quanto chi ha formulato la domanda, tanto quanto voi che mi ascoltate, non ho risposte più di quelle che ciascuno di noi può avere riflettendo su questo problema o vivendolo dall'interno questo problema, perché le risposte possibili sono molteplici e appartengono di solito a competenze diverse da quelle della mia. Sono risposte che possono e debbono venire dalla politica, sono risposte che possono venire dall'amministrazione, sono risposte che possono e debbono venire dall'economia, sono risposte che possono e debbono venire anche dalla società civile che questi problemi organizzi, questi problemi affronti in maniera organizzata perché siano affrontati meglio di quanto fin qui non sia accaduto. Sono risposte che possono e devono venire dall'informazione, da un tipo di modo di affrontare attraverso i media questi problemi che non sia soltanto di superficie, soltanto folklore, adesso che ci sia spazio per il folklore in queste cose, ma sia di approfondimento e di denunzia. Che cosa posso aggiungere di più che non sia puramente e semplicemente aria fritta? Francamente non ho niente da aggiungere che non sia puramente semplicemente l'enunciazione dell'esistenza del problema, delle fonti di possibile soluzione, dell'invito, tutti quanti insieme, a partire da me, di essere molto attenti, sempre più attenti, ma non c'è bisogno di invitare a fare qualcosa in questa direzione, a questi problemi, perché ne va della nostra esistenza, mai come in questo caso, della qualità della nostra esistenza, o riusciamo presto a risolvere questi problemi, oppure saremo sempre qui e speriamo con spazi per chiederci perché non vanno bene, che cosa fare perché vadano meglio, senza dover, e speriamo che non succeda davvero mai, perché le scorciatoie non sono una soluzione, mai una soluzione. Le scorciatoie, purtroppo, anche se apparentemente sembrano suggerire così una soluzione tipo spada che trancia il nodo gordiano e morta lì, finita lì, non sono una soluzione, di solito sono un problema che si aggiunge a quelli esistenti e li aggrava. Ma chiedo scusa perché la risposta è sicuramente deludente, ma non ho intenzione di apparire diverso da quello che sono, soprattutto di ammannire ricette che non possiedo, prendendo magari in giro chi mi ascolta. L'ultima cosa che mi viene in mente è di battere prospettive di questo tipo. La domanda che riguarda il sequestro Moro, se ci sia stata su questo versante del contrasto del crimine organizzato di stampo terroristico, brigatista, con riferimento specifico a questo gravissimo episodio delittuoso, disattenzione da parte dello Stato. Forse il discorso potremmo fare con riferimento all'intero arco di manifestazione del fenomeno terroristico nel nostro paese. Guardate, il terrorismo cosiddetto di sinistra ce n'è stato un po' in tutti i paesi europei, in tutte le democrazie occidentali europee, ma non con la durata, non con la violenza che ha caratterizzato l'Italia. Da noi il terrorismo brigatista e poi anche di prima linea e di altri gruppi minori ma non meno pericolosi è durato qualcosa come 15 anni e il numero di attentati, anche di morti o di persone, i giovani forse non conoscono neanche questa orribile parola, gambizzate, persone che venivano sparate nelle gambe, rese storpie per tutta la vita, a rischio di morte perché l'arteria femorale è a portata di colpi di mitraglietta e molte volte i rischi sono stati formidabili e qualcuno che era stato colpito soltanto per essere gambizzato ci ha anche rimesso la pelle, la vita. Ecco, il numero di attentati è stato così immenso nel nostro paese che ad un certo punto il Ministero degli Interni si è visto costretto a calcolare la cadenza oraria. Hanno calcolato quanti attentati allora venivano commessi nel nostro paese, come fosse un treno che passava con una regolarità che consentiva appunto di calcolare, stimare la cadenza oraria. Non ce lo ricordiamo, quelli della mia generazione tendono a dimenticarlo, i giovani, buon per loro, questa stagione non l'hanno vissuta, se hanno letto qualcosa lo sanno, se non hanno letto qualcosa non lo sanno, ma questa era la pericolosità dell'offensiva della minaccia terroristica nel nostro paese. Quindi non è stato un problema facile da fronteggiare. 15 anni sono generazioni di terroristi, ma anche fasi di contrasto. C'è una fase iniziale, poi una fase successiva, poi una fase ancora che proprio col sequestro Moro determina un'impennata anche di contrasto, alti e bassi, ritardi, appannamenti, quindi è sull'arco complessivo che dovremmo, e non abbiamo ancora sufficientemente fatto, valutare eventuali disattenzioni da parte dello Stato. E qui le teorie, non abbiamo tempo di esporle, sono molto contrastanti. C'è chi sostiene che all'inizio, nell'insorgenza di questo fenomeno, non si è fatto abbastanza e allora se ne è facilitato indirettamente e inconsapevolmente l'emergere, il crescere, il proliferare, e che c'è chi viceversa, all'esatto opposto delle ipotesi, delle teorizzazioni, della lettura del fenomeno, dice si è fatto troppo, perché criminalizzandolo il fenomeno è cresciuto. Difficile dire chi abbia torto, chi abbia ragione, se non a livello personale. La mia opinione personale è che, sintetizzando questa teoria che mi vede abbastanza d'accordo, è che qualcuno volentieri si sia lasciato sorprendere dal terrorismo che stava crescendo e non l'abbia fermato con sufficiente determinazione all'inizio come sarebbe stato possibile. Allora qui entrano in gioco problemi come quello che chi ha formulato la domanda con specifico riferimento al sequestro Moro ha sollevato. Disattenzione dello Stato. Qualcuno dice di sì, soprattutto nel momento iniziale. Volentieri ci si è fatti trovare impreparati, volentieri si è dato prova di una certa disattenzione. Perché? Perché la strategia degli opposti estremismi, la strategia dell'attenzione, quel che volete, tutte cose che ormai stanno scritte nei libri di storia, poteva anche favorire, poteva anche consolidare un orientamento di questo tipo. Certo è che ad un certo punto però ci si è resi conto che bisognava contrastare efficacemente questo fenomeno, perché non era un problema soltanto per le vittime colpite, ma un problema per tutti. Stava mettendo a rischio i diritti, le libertà, la civile convivenza di tutti. Era un problema non soltanto per questo o quello, ma un problema proprio di democrazia. E quando cresce questa consapevolezza, ecco che comincia, per fortuna, l'isolamento politico dei terroristi, finisce la stagione devastante, deleteria, perdente per la democrazia dei compagni che sbagliano, né con lo Stato né con le Brigate Rosse, che era tanta benzina per il motore dei terroristi. Finché si dice che sono compagni che sbagliano, i compagni continuano a sbagliare. E di sbaglio in sbaglio si può andare a finire Dio solo sa dove. Neanche loro lo sapevano. Per fortuna a un certo punto questa stagione dell'indifferenza, che è prima di tutto della società civile, di una parte consistente della società civile, che può essere facilmente contiguità, disponibilità a complicità molte volte, finisce e l'isolamento politico mette in crisi i terroristi, che si accorgono di non essere le avanguardie di nessuno, semmai di se stessi, e cominciano a crederci sempre di meno e cominciano conseguentemente ad afflosciarsi come certezze psicologico-politiche, come capacità di fare proseliti, e la loro crisi, la slavina di pentiti, il crollo verticale dell'organizzazione comincia. Sul sequestro Moro specificamente c'è il grande punto interrogativo che gli apparati di contrasto, quelli istituzionalmente deputati, incaricati di scoprirli i brigatisti che avevano in mano Moro, di neutralizzarli, di fronteggiarli, di contenerli, erano molto inquinati. I piduisti erano più di quelli che non erano piduisti negli apparati di contrasto dell'epoca. E questo è un grande punto interrogativo che ci porta ancora oggi a chiederci se sia stato fatto tutto il possibile, oppure se ci sono state forme di indifferenza o peggio che hanno facilitato il successo criminale dello... Attenzione però che gli interrogativi non riguardano soltanto certe presenze nei apparati di contrasto. Gli interrogativi riguardano anche le stesse Brigate Rosse. Aldo Moro, che era una persona di straordinaria intelligenza e di straordinario coraggio, che se ne dica, in condizioni di prigionia devastanti, difficilissime, scrive lettere e un memoriale che sono di una lucidità straordinaria. Ecco, un documento che bisognerebbe leggere ancora oggi, soprattutto i giovani ancora oggi, per capire come uno, anche prigioniero delle Brigate Rosse, può, se ha dei punti di riferimento solidi, validi dal punto di vista morale e dal punto di vista politico, si può pensarla in maniera totalmente diversa da come la pensava Moro, il che non toglie che la sua intelligenza politica, la sua capacità di dimostrare una maniera di fare politica molto significativa, non qualunque, si riveli anche da quello che ha scritto. Ecco, scrive un memoriale che, attenzione, viene scoperto soltanto anni dopo, perché la storia del covo di via Montenevoso e via seguitando, che i brigatisti però avevano in mano fin dal primo momento, lo conoscevano tutto per filo e per segno, pagina dopo pagina. E in questo memoriale c'erano delle cose nell'ottica brigatista per loro molto utili, perché la strategia brigatista era anche quella di spaccare il fronte istituzionale, il fronte virgolette nemico, il fronte avversario, lacerandolo, infilando dei cunei di divaricazione, dei cunei di divergenza, di contrapposizione, di ostilità gli uni contro gli altri. E lì c'era Gladio, c'erano i rapporti con i servizi segreti americani, c'erano di alcuni uomini politici, Andreotti per esempio, cose tutt'altro che piacevoli. Un rivoluzionario, sedicente rivoluzionario, queste cose qua le utilizza perché sono dinamite per quanto riguarda la possibilità di rompere il fronte avversario e nelle fratture del fronte avversario infilare gli obiettivi della virgolette rivoluzione. Non hanno fatto niente di questo, ancorché nel primo o secondo volantino di rivendicazione del sequestro Moro già ormai prigioniero, avessero scritto: è cominciato il processo del popolo, tutto sarà disvelato al popolo stesso, non terremo nascosto nulla, tutto ciò che Moro ci dirà ve lo comunicheremo. Non hanno comunicato niente di niente, neanche una parola delle cose piuttosto, diciamo così, sconvolgenti nell'ottica criminale di un terrorista da utilizzare, perché corrispondevano alle prospettive del terrorista violento. E quando Moretti, uno dei capi, uno di quelli che hanno maggiore responsabilità del sequestro Moro, si dice anche che sia uno degli assassini, guarda, non sappiamo neanche chi lo abbia ucciso, se Gallinari, Moretti o un altro ancora di cui ogni tanto, come in questo momento, non mi ricordo il nome. Sono tre che si palleggiano le responsabilità dell'esecuzione materiale di Moro, tra cui anche Moretti, che sicuramente ha avuto una parte principalissima nella gestione della fase di sequestro. Moretti, quando viene intervistato successivamente da Rossana Rossanda e Carla Mosca in un libro di rievocazione delle sue esperienze, quando gli dicono come mai avevate questo memoriale e non l'avete utilizzato, la risposta di Moretti è: papale, papale, non lo avevamo capito. Allora, se non capisci una cosa del genere, invece di fare il rivoluzionario, l'assassino, fai qualcos'altro che è meglio, ma è difficile credere che tu non l'hai capito. E se è difficile crederlo, ecco, interrogativi riguardano soltanto, come dicevamo, gli apparati di contrasto, ma anche le stesse Brigate Rosse. Se mi sono sentito minacciato, lo so, la mia vita è stata in pericolo, concretamente in pericolo, fortissimamente in pericolo, almeno un paio di volte documentalmente provate ai tempi delle Brigate Rosse di prima linea, quando mi occupavo di queste cose come giudice istruttore a Torino, e un'infinità di volte, anche più gravemente, quando ho scelto io personalmente, discutendo naturalmente con la mia famiglia, confrontandomi con la mia famiglia, anche se sostanzialmente ero fortemente orientato in questo senso perché mi sembrava che fosse giusto così, di fare domanda io per lasciare Torino, per essere trasferito da Torino a Palermo dopo la morte di Falcone e Borsellino, e cercando di prendere coi miei limiti in mano la loro scomoda, scomodissima eredità. Beh, cerchiamo di sdrammatizzare, ma è nella logica delle cose anche questo. I terroristi hanno ucciso molti magistrati, io vivo con la scorta dal 1974, sono gli uomini di scorta che mi hanno salvato la vita ai tempi del terrorismo e ancora di più ai tempi del contrasto di Cosa Nostra come capo della Procura di Palermo. Ma cerchiamo di sdrammatizzare le cose, provando se possibile a sorriderci su un po'. Quando la lotta alle Brigate Rosse a prima linea assumerà toni, come dire, vincenti, e queste organizzazioni si disarticolano e uno dopo l'altro si trovano covi ancora pieni zeppi di materiale. In questi covi si trovano anche i dossier che documentavano, testimoniavano le inchieste che avevano fatto su di me e sulla mia scorta, lo studio degli orari, dei movimenti, eccetera, in vista di attentati che erano programmati, dovevano avvenire magari il giorno dopo, poi circostanze fortunate, favorevoli, hanno un arresto, un'altra scoperta investigativa significativa, ha portato a dei ritardi, e questi ritardi sono stati davvero, come dire, fortunati per quanto riguarda me, per quanto riguarda i ragazzi della scorta, perché il ritardo è stato definitivo. E beh, proviamo a sdrammatizzare. Quello su cui spesso mi sono fermato, e questa sera anche mi fermo a parlarne un attimo, è che il dossier di prima linea era intitolato Operazione Autostrada. Autostrada, Caselli, non è che ci voglia una gran fantasia, non hanno fatto un grosso sforzo. E l'operazione invece delle Brigate Rosse, il dossier delle Brigate Rosse, era intitolato Operazione Casella Postale. Ora si capisce subito, anche qui si può pensare che sia soltanto un cambio di vocale, Casella, Caselli. In realtà, voi l'avete già capito, io ho un altissimo concetto di me medesimo, mi voglio bene, penso di essere bravo, ecco, tanto per dirla subito. Essere definito soltanto Casella Postale mi sembrava davvero poco, francamente. Il risultato è che in una pausa degli interrogatori, tantissimi interrogatori di Patrizio Peci, il capocolonna di Torino, che aveva detto tutto di più, tutto ciò che si poteva sperare di sapere per poter entrare nella realtà, profonda realtà delle Brigate Rosse torinesi e oltre, una pausa, diceva Peci, questa storia Casella Postale mi sembra davvero un po' poco, ecco. Non è che pretendessi di essere definito nella vostra cartella, nel vostro dossier, Zorro, Nimbo Kid, number one, ma proprio soltanto Casella Postale mi sembrava. E Peci, tranquillo, dice: no, dottore, lei dovrebbe sapere, dovrebbe ricordarsi che chi ha fatto l'inchiesta su di lei era, nome e cognome mi fa, di mestiere postino, postino Casella Postale, quindi non si deve assolutamente stupire. Però per dire come fossero attenti a queste cose, come i pericoli fossero davvero incombenti e come la minaccia fosse, come dire, nella realtà. Poi quando uno va a lavorare a Palermo dopo le stragi, un chilometro e mezzo di autostrada polverizzata, un quartiere della civilissima Palermo, una domenica mattina davanti alla casa della mamma di Borsellino trasformato in Beirut, ecco, non può non mettere in conto che ti può capitare qualcosa del genere. E in questi 7 anni le cose che abbiamo saputo, nel senso di attentati preparati, anche un attentato con tanto di missile dal Monte Pellegrino, che era antistante l'abitazione in cui mi avevano confinato, era un alloggio di uno stabile di 8 piani, completamente svuotato, c'era soltanto il mio alloggio all'ottavo piano, ma la faccio breve. Ecco, questo attentato evidentemente ne sanno qualcosa, perché la sera alla mattina mi trasferiscono all'aeroporto di Bocca di Falco, esiliato da Palermo, fuori della città, completamente in una zona abitata soltanto dai militari che erano in questo aeroporto appunto militare di Bocca di Falco. Ma è nell'ordine naturale, nell'ordine criminale delle cose, che qualcosa provino a fare ai tuoi danni e con queste conseguenze. Però ecco, la domanda aveva una seconda parte, se mi sono sentito abbandonato. Per quanto riguarda la mia sicurezza, mai. Io ripeto, vivo scortato dal 74 e soprattutto a Palermo avevo il massimo dei massimi dei massimi, e non poteva essere diversamente dopo le stragi, e come me ce l'avevano tanti altri colleghi che lavoravano a Palermo da prima e hanno continuato a lavorarci dopo, perché la minaccia di Cosa Nostra con le stragi del 92 e del 93 era tale e tanta che bisognava in qualche modo innalzare il livello di protezione senza più consentire quello che era successo in Capaci e in via D'Amelio. E un'altra esigenza di rafforzare la sicurezza impedendo gli attentati era di dimostrare che lo Stato faceva sul serio. di dimostrare che lo Stato stava recuperando credibilità, perché ad un certo punto noi abbiamo la coda davanti ai nostri uffici di persone che si vogliono pentire, che vogliono collaborare, e guardate, le collaborazioni erano e sono essenziali, perché mafia è uguale associazione segreta, se non conosci questi segreti di strada ne fai poca, bisogna che qualcuno te li racconti i segreti, te li può raccontare soltanto chi è stato mafioso, purtroppo essendo mafioso ha commesso anche dei delitti, ma commettendo questi delitti quello che per gli altri è un segreto, per lui il segreto non era più. C'era la coda davanti ai nostri uffici di collaboratori indispensabili, ma una frase celebre che molti di voi avranno forse già letto o sentito di Giovanni Falcone è: ci si pente contro Cosa Nostra soltanto se ci si fida dello Stato. Se non ci si fida dello Stato non ci si pente, perché pentendosi ci si condanna a morte, se stesso e i propri familiari. È storia della mafia, la storia di vendette trasversali, mafiose, ma non soltanto mafiose, anche di stampo nazista, contro, se non si può colpire il pentito, i parenti, i familiari. Io ho vissuto la tragedia terribile, decide di pentirsi con me, uno degli autori, il primo che ne parla, il primo che confessa la strage di Capaci, essendo tra gli esecutori materiali, Santino Di Matteo. Poche settimane dopo Cosa Nostra gli sequestra il figlio detto tredicenne e lo ammazzano, soltanto perché è figlio di suo padre, un ragazzino di 13 anni, tenuto prigioniero per 18 mesi, torturato, poi ucciso perché è figlio di suo padre. Ecco, è vero che pentirsi contro la mafia, contro Cosa Nostra, significa condannarsi a morte, e quindi ci si pente soltanto se ci si fida. Ecco, la tutela dei magistrati impegnati su questo versante era anche un modo come un altro per dimostrare che dello Stato ci si poteva fidare, e loro si sono fidati. E questa stagione dura 2-3 anni che c'è addirittura la coda davanti ai nostri uffici. Quindi non mi sento abbandonato per quanto riguarda il versante sicurezza. Invece per quanto riguarda il versante attenzione politico-culturale, istituzionale, eccetera, qui anche alti e bassi, luci ed ombre, c'è stato tutto il contrario di tutto in questi 7 anni. E anche negli anni successivi, in cui magari come procuratore di Torino ho continuato a occuparmi di mafia, di 'ndrangheta in Piemonte. E certamente non mi sono sentito molto sostenuto, non mi sono sentito molto vicine alle istituzioni, la maggioranza delle istituzioni, una parte delle istituzioni, quando mi hanno scagliato addosso questa legge contra persona. È una legge che dalla sera alla mattina cambia le regole in corsa. Era già stato bandito il concorso per diventare procuratore nazionale antimafia dopo che aveva lasciato quel posto per raggiunti limiti di età Piero Vigna, e il Consiglio della Magistratura aveva già individuato 2 candidati nella rosa più larga di quelli che avevano fatto domanda. Uno era il collega, allora collega, adesso fa il Presidente del Senato, e neanche io posso più definirmi collega se è andato in... Comunque, il magistrato Piero Grasso, e sottoscritto 3 voti in commissione uffici direttivi per lui e 3 voti per me. In questa situazione di pareggio si andava in plenum, e il plenum è quello che avrebbe deciso, ma prima che la pratica, per così dire, arriva in plenum, prima che il plenum possa votare per me o per lui, pochi o tanti per me, pochi o tanti per lui, viene approvata dalla sera alla mattina una leggina che dice che chi ha compiuto o sta per compiere 65 anni di età, attenzione, noi andavamo in pensione come oggi a 70-75 anni, fissare questa data di 65 anni di età è così proprio a capocchia, ma non a capocchia se si pensa che è la mia età e che quindi io vengo cancellato a partita in corso, mentre il CSM stava per decidere in pleno, da questo concorso, e l'unico concorrente rimane il collega Grasso, che viene nominato. Il collega Grasso poteva benissimo essere nominato anche se non mi facevano fuori, ecco, per carità, ma mi hanno fatto fuori perché lo hanno detto, lo hanno scritto pubblicamente, senza timore di essere accusati di un comportamento assolutamente inqualificabile. Dovevo pagare il processo Andreotti. Siccome a capo della Procura di Palermo avevo avviato insieme ai miei colleghi il processo Andreotti, rinvio a giudizio, assoluzione in primo grado, ma affermazione di penale responsabilità fino al 1980 per fatti gravissimi provati uno dopo l'altro in base a prove assolutamente certe e sicure di collusione con Cosa Nostra, si va in Cassazione, e in Cassazione questa sentenza di sostanziale condanna non interviene la sanzione perché il reato è commesso, scritto a tutte lettere, il reato commesso va prescritto, ma fino al 1980 l'affermazione penale di responsabilità è confermata, dopo l'80 viene confermata l'assoluzione in primo grado, quindi sentenza definitiva di Cassazione che dice che l'accusa ha avuto ragione fino al 1980, beh, io devo pagare il fatto che l'ufficio che dirigevo ha avuto ragione, ragione consacrata, confermata persino in Cassazione, e vengo punito. Ma perché vengo punito? Mi ha dato fastidio, ma francamente sarò masochista, ma sono orgoglioso, perché ad essere punita, ad essere presa di mira è stata la mia indipendenza. Sono stato punito perché non ho chinato la testa, non ho fatto quello che qualcuno si aspettava, non mi sono girato dall'altra parte, ma perché... di fatto e qualche volta anche a parole lo ha riconosciuto anche chi ha sostenuto questa legge, chi ha sostenuto questa legge ha anche detto non è tanto una legge contro Caselli, è una legge contro quei magistrati che vogliono essere troppo indipendenti, e le cose per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia secondo questi signori non funzionano perché c'è troppo giustizia amministrata da magistrati troppo indipendenti che vanno contro determinati interessi che sarebbe bene fossero lasciati un po' più tranquilli, così le cose funzionerebbero meglio. Non è così, il magistrato deve essere indipendente, è un obbligo scritto nella Costituzione, ma se è troppo indipendente deve mettere in conto anche, poi non c'è mica bisogno di farla per tutti questa legge, tra l'altro dimenticavo una cosa fondamentale, questa legge qualche anno dopo è stata dichiarata incostituzionale, non c'è più nel nostro paese. Ma intanto i giochi erano fatti e mi pare che l'avete scritto anche voi in questa ampia, non mini, biografia. Il collega Grasso, 2 anni, 3 anni dopo, se ne è uscito dicendo mi dispiace perché io sono uno sportivo, mi sarebbe piaciuto vincere rispettando le regole e invece hanno cambiato le regole e non sono mica contento. Intanto però i giochi, ripeto, erano fatti e irreversibilmente fatti.
Anche lei è amministratore ora?
Sì, beh, certo. Il documentario di Sossi, se è quello televisivo, devo dire che non era un granché, ma comunque non era neanche la peggior cosa che si potesse concepire. Oggi c'è il terrorismo islamico, anche se per fortuna al di là, oltre alcune aree geografiche molto specifiche del nostro paese dove il terrorismo ormai è endemico, quotidianamente si registrano attentati che purtroppo non fanno neanche più notizia, ci si mitridatizza, ci si abitua a tutto, anche alla violenza quotidiana praticata in maniera estrema, in maniera feroce, e, è ancora un problema, e però le interferenze, questo era il succo della domanda, con il terrorismo nostrano che per fortuna, e speriamo che lo sia ormai per sempre, è quiescente, è latente, ci sono alcune cose che possono preoccupare come avvisaglie di ciò che potrebbe tornare ad essere eccetera, ma secondo me siamo ben lontani da un terrorismo organizzato, da un terrorismo davvero con struttura piramidale, capi, livelli intermedi, base, capacità di proselitismo, di reclutamento, di sviluppo, di diffusione un po' dovunque, come è stato nel corso dei 15 anni, ripeto, siamo molto lontani. E il terrorismo islamico, che è ben altro problema, ben altra cosa, non rischia di interferire con una minore percezione della gravità, che non è ancora, secondo me, e spero che non sia mai, come quella d'altri tempi, del terrorismo, diciamo così, nazionale, diciamo così, indigeno. Come fare? Questa è un'altra domanda difficilissima nella vita quotidiana, ciascuno di noi, a capire se il terrorismo è presente, se il terrorismo si sta radicando, se il terrorismo si sta diffondendo consolidato. È difficilissima anche questa risposta, difficilissima prima di tutto perché i mafiosi, oggi soprattutto gli indranghetisti, che vogliano espandersi fuori delle regioni di loro tradizionale presenza, la Calabria per la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, la Sicilia per Cosa Nostra, la Campania per la Camorra e via seguitando, fanno di tutto, ma proprio di tutto, perché di loro non ci si accorga. voglio leggervi, perché sono estremamente significative, due parole che sono del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando era prefetto di Palermo, una celeberrima intervista di Giorgio Bocca, pochissimi giorni che Dalla Chiesa si è ucciso, riguarda lo stato degli atti per quanto riguarda la diffusione in Italia delle mafie, e cosa, Dalla Chiesa parla anche del soggiorno obbligato. Quando i mafiosi non riusciva a condannarli penalmente, era una sequenza infinita di assoluzioni per insufficienza di prove. Allora molti, in perfettissima buona fede, anche Giovanni Falcone, sostengono che bisogna battere qualche altra strada, per esempio non la strada processuale penale, che non funziona, sempre insufficienza di prove, magari la strada amministrativa, le misure di prevenzione, cioè il divieto di soggiornare in Sicilia e l'obbligo di soggiornare altrove. Molti di voi stanno già pensando: bel risultato, abbiamo esportato la mafia, abbiamo semmai accelerato un'espansione che ci sarebbe stata comunque, perché lo abbiamo detto prima, è logico, il riciclaggio è nel DNA delle mafie di espandersi anche oltre, però una certa quale accelerazione può esserci stata. Ma Dalla Chiesa, parlando di tutto questo, dice: ricordo che i miei corleonesi, vedremo cosa significa miei, Liggio, Collura, Criscione, si sono tutti ritrovati stranamente a Venaria Reale, che è una cittadina a due passi da Torino, oggi famosa perché c'è questa reggia che è una specie di Versailles italiana, che se vi capita vale davvero la pena di conoscere e di visitare. A Torino, a brevissima distanza da Liggio, col quale erano stati da me denunziati a Corleone per più omicidi nel 49. Dalla Chiesa era stato in Sicilia come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, aveva fatto molte indagini su tanti, purtroppo tantissimi sindacalisti uccisi dalla, sindacalisti della terra, sindacalisti uccisi dalla mafia, ed erano processi, magari a rileggerli adesso con delle prove, ma però la situazione allora era tale per cui il massimo dei massimi che si poteva era l'insufficienza di prove. Ecco, allora i miei corleonesi, lui li aveva denunziati, erano andati magari a giudizio, ma poi sempre assolti per insufficienza di prove. Adesso erano a Venaria, soggiorno obbligato, e dice Dalla Chiesa: chiedevo notizie sul loro conto e mi veniva risposto: brave persone, brave persone, non disturbano, firmano regolarmente. Nessuno si era accorto che in giornata magari erano venuti qui a Palermo o tenevano ufficio a Milano, o chissà erano stati a Londra o Parigi. Ecco, già 30 anni fa questo fenomeno di mimetizzazione, di nascondersi nelle pieghe della società regolare, cercando di non farsi notare, e quindi la difficoltà anche soltanto di avvertire la presenza, era di tale tanta evidenza che Dalla Chiesa lo diceva in termini di realtà, di verità quasi assoluta, come abbiamo letto attraverso proprio le sue parole. Allora non è facile scoprirli, non è facile vederli, non è facile accorgersi. Il problema comincia soprattutto nella loro abilità, purtroppo, abilità criminale, nella loro intelligenza nel cercare di non essere notati. Ma si possono notare, si possono vedere. I sensori sul territorio sono molteplici, ciascuno ha i suoi, ne ha la politica, ne ha l'amministrazione, ne hanno le forze dell'ordine, ne hanno i magistrati che devono occuparsi di queste cose, ne ha la società civile nelle forme organizzate, da Libera alle altre decine di forme di organizzazione della società civile che ci possono essere e ci sono. Ecco, le maniere per capire qualcosa di più sono molteplici. Ma la maniera più importante, più significativa, è fondere insieme queste percezioni, queste conoscenze, questi rilevamenti, questi sensori, facendoli funzionare, dicono qualcosa, mettendo insieme le varie competenze, le varie risultanze, formando una sorta di artigianale banca dati, confrontandosi, incontrandosi, scambiandosi appunto sensazioni, percezioni, realtà, intraviste, dati e via seguitando, può venire fuori una realtà più significativa, più robusta, per cogliere, percepire, avvertire presenze che altrimenti, frammentando le conoscenze, facendole anziché un qualche cosa di organico, tanti coriandoli che svolazzano nell'aria e non dicono, ciascun coriandolo, ciò che invece l'intera filiera potrebbe dire di più. E si può, faccio l'esempio più banale, più stupido, che però è più frequente. Se si apre un negozio che non ha tanti clienti, magari neanche pochissimi per non dire zero, eppure è florido, eppure le vetrine sono piene di merci di primo ordine e via seguitando, è qualcosa che non va per il verso giusto, è facile che ci sia. Ecco il discorso che facevamo prima di investimento, che non ha bisogno di produrre nel primo periodo ulteriori profitti, ma che nel momento in cui le cose funzionano o si può intuire, si può temere, si può avvertire, denota qualche cosa che potrebbe non andare per il verso giusto. I segnali sono tanti, le presenze sono tante, soprattutto mescolando, intrecciando i dati di conoscenza di ciascuno, qualcosa si può sapere. Finalmente, ultima domanda, il libro, ma soprattutto la domanda, perché il nostro paese è riuscito a sconfiggere il terrorismo, quello storico, non è ancora riuscito a sconfiggere le mafie. Attenzione, le mafie hanno subito dei colpi durissimi. Guardate, 20 anni fa, all'epoca delle stragi di Falcone e Borsellino, sembrava tutto perduto, sembrava tutto finito, sembrava che la nostra democrazia, con tutte le sue fragilità, le sue debolezze, ma pur tuttavia una democrazia importante che sia e rimanga una democrazia, stesse per essere travolta, spazzata via dalla mafia stragista, dalla mafia terrorista, dalla mafia corleonese, che stava per sostituire al nostro Stato democratico un narcostato, uno Stato mafia, qualcosa di perverso, qualcosa di caratterizzato da una forte presenza criminale, stragista, mafiosa. La fine della democrazia, la fine di tutte le speranze di crescere, con difficoltà, con alti e bassi, luci ed ombre, magari arretramenti e ritardi, ma di crescere. E invece di soccombere, invece di essere spazzati via dal punto di vista della tenuta della democrazia, siamo ancora qui a parlare di mafia. Un problema sicuramente, ma la mafia abbiamo resistito, abbiamo creato un argine di resistenza e abbiamo invertito la tendenza salvando la nostra democrazia. E allora ecco, colpi durissimi i mafiosi hanno subito, ma siamo ancora qui a parlare di questo che rimane un problema, soprattutto, l'abbiamo detto, ripetiamolo, sul versante economico. Ma sembrava tutto perduto, ripeto, e per fortuna perduto. Ma il terrorismo invece l'abbiamo proprio sconfitto. Perché? Lo abbiamo già detto, non mi ripeto, soprattutto per non farvi perdere altro tempo, perché a un certo punto i terroristi si sono sentiti isolati. Quando abbiamo cominciato a percepire la realtà del terrorismo, cioè una minaccia che esso rappresentava per tutti quanti noi, soltanto per le vittime potenziali, per le libertà, per i diritti, per la civile convivenza, il pericolo di un imbarbarimento, il pericolo di un'involuzione in senso deteriore, pessima, delle regole di convivenza. Ecco allora che ci siamo, dalla fase del compagni che sbagliano, dalle fasi della contiguità, dalle fasi dell'indifferenza, addirittura dell'indulgenza, ci siamo ritirati e il terrorismo si è trovato da solo. Hanno finito, hanno cominciato e poi finito per non crederci più. È stato un fattore di crisi formidabile questo sentirsi isolati da coloro che speravano che in progress si sarebbero sempre più avvicinati alle avanguardie terroristiche organizzate per far scattare la palingenesi rivoluzionaria. Ma si sono trovati con l'acqua prosciugata intorno. È diventato sempre più difficile nuotare e muoversi. Sono entrati in crisi, hanno cominciato tra l'altro a uccidere selvaggiamente, ferocemente, per dimostrare a se stessi di essere ancora vivi. È la stagione in cui uccidono per il gusto o per la scelta politica di uccidere, per dimostrare a se stessi e agli altri che non sono affatto finiti, che anzi, del periodo in cui per esempio a Torino uccidono due Mondialpol di servizio in una banca, li fanno inginocchiare, li uccidono col colpo alla testa, si chiamavano questi poveretti Dalleo e Pedio. Perché con quale obiettivo? Per poter distribuire con maggiori risultati, con maggiore audience, un volantino in cui si diceva che una certa brigatista era stata arrestata non con un'operazione di polizia pulita, come era stato detto, ed era, prego di credere, assolutamente vero, ma perché aveva tradito? E non era assolutamente vero. Ma per dire al movimento, attenzione, fate attenzione, questa non è una terrorista, è una terrorista che ha tradito, quindi fatevi i vostri conti, chi ha avuto rapporti con lei, tagli la corda o faccia sparire carte e documenti. Per poter diffondere meglio questo messaggio hanno ammazzato due poveri cristi, ecco. Uccidevano per il gusto di uccidere ormai. Ecco, la situazione, quando la gente se ne accorge, quando la gente se ne rende conto, c'è l'isolamento politico e loro entrano in crisi. E finisce però quando l'isolamento è una realtà, quando diventano altro, assolutamente altro rispetto a noi, diversi rispetto a noi. Quello che con la mafia si realizza in un certo periodo storico, per esempio 2 o 3 anni dopo le stragi, ma poi rallenta, poi cessa molte volte a forza di rallentamento. La mafia è caratterizzata dal fatto che, oltre ad essere gangster, sono intrecciati con pezzi importanti, pezzi consistenti della legalità, pezzi della politica, pezzi dell'amministrazione, pezzi dell'economia e della finanza, pezzi delle stesse istituzioni, pezzi della cultura, dell'informazione, della società civile. Non sono altro, come a un certo punto è diventato il terrorismo rispetto a noi, sono dentro di noi, sono intrecciati con parti consistenti di noi, e questo rende tutto più difficile, rende tutto più vischioso, rende tutto più complicato. È la cosiddetta zona grigia che complica le cose. Una cosa, quando è bianca o nera, è più facile vederla, contrastarla, dimensionarla. Se è grigia può sfuggire più facilmente. Il grigio, molto grigio, caratterizza il rapporto della mafia con la legalità. Ci sono uomini che dovrebbero essere dalla parte della legalità che in realtà, cercando di non farsene accorgere, stanno dall'altra parte. Sono uomini marci che con la mafia fanno affari, con la mafia hanno degli interessi, ma nel momento in cui fanno tutto questo assicurano anche alla mafia coperture, complicità, collusioni. Sono quelle coperture, quelle complicità, quelle collusioni che rallentano, inceppano il contrasto anche istituzionale della mafia, e quindi la battaglia vinta per quanto riguarda il terrorismo storico ha avuto dei momenti significativi, dei successi importanti, ma vinta non è ancora per quanto riguarda invece la criminalità mafiosa in tutte le sue articolazioni. Ancora grazie, scusate, mi sono fatto la domanda.
Bene, allora, sentite? Sì. Direi che è stata una serata molto interessante. Io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il magistrato Giancarlo Caselli, ho apprezzato l'uomo di legge, ma anche tanta saggezza, anche tanta umanità.
E anche tanta prolissità, diciamo.
Mi è dispiaciuto un po' il fatto che in un attimo ha toccato un tema che avevamo già visto con Maria Falcone, che chissà perché in Italia per difendere la legge si diventa quasi degli eroi, quando invece dovrebbe essere un'attività di routine. Però ho apprezzato molto il fatto che ha detto: se siamo determinati, se siamo compatti, questa battaglia la possiamo vincere. Direi di chiudere. Ringrazio per questa grande lezione il dottor Guido Papalia e il dottor Giancarlo Caselli.
I ragazzi vengano qui per favore per una foto, grazie.
Faccio la cartella.
Beh, ci vuole.
Presidente, ma voi potete scrivere, dai.
grazie,
a chi l'ho chiesto?
A me, sono Ilaria, sono una collega della professoressa Galletta, collega di classe. Grazie, è un onore, grazie.
Ma Beatrice, Beatrice.
A Beatrice. Sì.
Poi mi può mettere anche la data. La Laura questa. Caselli, scusi, mi può mettere la data per favore?
Certo, 7?
Noi abbiamo 7-4, sì. Una sì, grazie. E questo ad aria, questo.
Anche questo
sì, data? Sì, grazie. Similarmente anche qua, grazie. Grazie.
Grazie a lei davvero. A chi è un testo?
A me, Matteo.
Dai. Allora, no. Matteo davvero.
Sara.
Sara?
Sara.
Grazie, a chi lo sa? Grazie mille. A chi lo intesto? Marco.
Grazie mille per la risposta.
Volevo fare il video.
Grazie
a tutti. Io la seguo sempre, comunque, dovunque.
Grazie davvero, grazie.
L'unico che mi dà speranza. Vi lascio con una domanda, ironica. Quindi per trovare lavoro devo contattare.
Non è un lavoro che conviene, al di là delle impressioni
di
so. A chi lo testo?
Sì, la ringrazio, buonasera. Prego. Di nuovo
Silvia. Silvia?
No, sono in lingua d'altro.
Grazie. Chi lo testo?
Maria Rosa. E grazie per la
risposta. Mi fa la sua firma, grazie.
A chi lo chiesto?
Grazie, io Marco, oggi è mia famiglia, sono i miei figli, i gestori tutti.
Francesco.
Buonasera, Paolo.
Grazie.
Dopo quando ha finito.
A Giovanni e Francesco, grazie, sono i miei figli, uno è qua.
È bellissimo. Okay.
pagine.
E papà come si chiama?
Marco. Grazie, complimenti. Adelmo. Adelmo. No, no, tutto attaccato.
Adelmo.
Ciao. Sì.
Grazie, sono l'ultimo, dai, così.
A chi lo testo?
A Ivan.
Fantastico, complimenti. Complimenti.
Signora, grazie.
Buonasera, complimenti.
Ecco.
Un pensiero per questa tua famiglia.
Benissimo.
Grazie. Tante cose, complimenti.
Lin Gianfranco. Ringrazio a nome di tutti quanti gli italiani onesti che hanno avuto bisogno di persone come lei.
Ringrazio io lei per queste parole che mi piacciono molto.
Al giorno d'oggi ci sono altri italiani onesti che danno lavoro e sono quelli che sono insultati dalle stesse persone che hanno insultato lei perché ha difeso Andreotti. Sono gli stessi.
Grazie davvero, buonanotte.
Prego.
Per il momento la scelta è tra il magistrato più anziano e il magistrato più bravo sul versante antimafia. Prima si trattava di nominare il procuratore di Marsala e correva Borsellino. E la maggioranza del CSM votò Borsellino invece di un magistrato molto molto più anziano di lui, ma che non aveva fatto mai il processo. Poi si tratta di nominare il successore di Nino Capolmetto, il capo dell'organizzazione, il capo del fuoco. E tutti sono convinti che non hanno futuro. Invece la maggioranza non si è nominata, si è invece di votare il più bravo, nel senso che sapeva fare il calcio segnato. Abbiamo dato l'altro, giocava Antonino Menti.
Giancarlo, io ti saluto
la prossima per bene, però con questi non ne ha fatti mai nessuno, cioè, discussioni sui buoni, colpo di coltella o metaforici, e la maggioranza del giocatore della magistratura vota bene, la minoranza del giocatore della magistratura non è solo vota invece Giovanni Falcone. Giovanni Falcone perde, umiliato, infatto, Borsellino.
Voi in contrasto con i suoi colleghi di corrente.
Tra l'altro sì, noi eravamo tre in questa corrente.
Ma non potevano tipo considerare il fatto che c'è stata una tartara per combattere. C'è anche il maxi processo.
Questa è una. Quando vado a parlare della storia, racconto la storia della parte, un facevo un servizio per il mi rispondo vero devo fare andare con la mano davanti e dice no, non è vero, non ho visto la foto, questo è il nostro paese
con Zanon, col maresciallo Zanon. Ti sei dimenticato di dire che anche Vigna ha cercato una prova di invece.
Rimprovera sempre mia moglie perché non lo dico, posso venire a fare tutta la storia.
Vabbè, quella purtroppo, quella è stata forse una delle cose. Vabbè, Giancarlo, io ti saluto, tu vai domani, domani se. Ci vediamo.
Ciao Giancarlo.
Alla fine di
domani. Ma sai che io ti faccio la meridionale nella mia zona, non puoi entrare senza permesso.
La prossima arena, va bene? La prossima arena, andiamo per l'arena.
Ecco, per adesso ci vediamo.
Oh, stai molto bene, ti tratta bene.
Sì, molto.
Bocca al lupo sempre.
Andiamo a
grazie ancora, arrivederci, grazie a voi del nostro lavoro, arrivederci.
Allora io
grazie, ciao Preside, posso salutarla, arrivederci. Collegamento. Grazie, buon lavoro.